Allora, fratelli e sorelle, oggi vorrei parlarvi di un episodio notissimo rappresentato in tanti quadri e film, ed è quello del vitello d'oro, che leggiamo in Esodo, nel capitolo 32 di Esodo. Allora, non lo leggeremo tutto il capitolo 32, leggeremo i versetti, perché è molto lungo, quindi leggeremo i versetti, diciamo, più importanti, ammesso che si possa dire così, dei versetti della scrittura. Esodo 32, leggo quindi dal versetto 1. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: "Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto." E Aronne rispose loro: "Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie, e portatemeli." E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aronne. Egli li prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato lo stampo, ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero: "O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto." Quando Aronne vide questo, costruì un altare davanti al vitello ed esclamò: "Domani sarà festa in onore del Signore." L'indomani si alzarono di buon'ora, offrirono olocausti e portarono dei sacrifici di ringraziamento. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Il Signore disse a Mosè: "Va, scendi." Ricordo che Mosè era sul monte, no? "Va, scendi, perché il tuo popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di metallo fuso, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: 'O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto.'" Poi il brano prosegue, l'ira del Signore si infiamma, Mosè intercede per il popolo, e dice: non sterminarli, ricordati del patto che hai fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe." Ad un certo punto addirittura c'è scritto che il Signore si pentì del male che aveva detto di fare al suo popolo. Poi proseguo, riprendo dal versetto 19. Mosè scende dal monte. "Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Mosè disse ad Aronne: 'Che ti ha fatto questo popolo che gli hai attirato addosso un così grande peccato?' Aronne rispose: 'L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è incline al male. Essi mi hanno detto: "Facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto." Io ho detto loro: "Chi ha dell'oro se lo levi di dosso", essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici, si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse: "Chiunque è per il Signore venga a me." E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui. Ed egli disse loro: "Così dice il Signore, il Dio di Israele: ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccide il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino." I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Spesso di questo episodio si fa una lettura, forse, si fa una lettura, un monito, un'esortazione contro gli idoli. Si vede nel vitello d'oro, proprio per il fatto che è d'oro, un simbolo di amore per la ricchezza, di avidità, di idolatria per il denaro. Ma questa è una lettura che ha del vero sicuramente, però è abbastanza semplicistica, direi quasi, cioè quasi una lettura atea che va bene anche per dei non credenti, perché prescinde da Dio, no? Chiunque, cioè anche non credenti, possono stigmatizzare diciamo l'amore per la ricchezza o l'idolatria del denaro. È vero che il vitello d'oro In questo episodio rappresenta un po' tutti gli idoli che affollano il nostro pantheon personale, compreso la ricchezza. Ma questo brano io penso che ci insegni molto anche del rapporto, del giusto rapporto che c'è da essere tra noi e Dio. Allora, prima di andare nel cuore di quello che voglio dirvi, vediamo il contesto. Noi siamo questo episodio si svolge poche settimane dopo la liberazione dall'Egitto. Quindi dopo che il popolo ha già visto i miracoli potenti del Signore, ha visto le piaghe, ha visto il passaggio del Mar Rosso, e mentre l'Eterno sta rivelando la sua legge a Mosè, che è sul monte Sinai, ai piedi del monte gli israeliti appunto cadono in questo grave peccato. Potrebbe stupirci il fatto che il popolo, dopo aver visto appunto quei miracoli potenti, quei prodigi che il Signore ha compiuto per loro, appunto la liberazione dell'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, eccetera, potrebbe stupire il fatto che dimostrano che cadono così facilmente, che mostrano questa mancanza di fede, questa impazienza nei confronti di Dio. Potrebbe stupirci, ma di fatto lo avevano già fatto poco tempo prima, già a Mara o a Refidim. Leggiamo in Esodo 15:17 che si lamentano del fatto che non avevano acqua da bere e protestano contro Mosè, e protestando contro Mosè in realtà protestano contro l'Eterno. Il popolo sappiamo che si era già lamentato tante volte e si lamenterà ancora tante volte. Lo leggiamo tante volte in Numeri, di queste ribellioni, di queste lamentele, di questi mormorii di Israele nel deserto. Addirittura arriveranno a dire: torniamo in Egitto. Pensate la follia, no? Torniamo in Egitto. Ci sarebbe tanto da dire anche su questo, ma dico quel potrebbe stupirci, perché in realtà non ci stupisce, no? Non ci stupisce perché noi sappiamo per esperienza diretta quanto facilmente ci dimentichiamo della fedeltà, della misericordia e della provvidenza divina, nonostante tutte le benedizioni e le grazie che abbiamo ricevuto. E così facilmente ci lamentiamo di quello che non abbiamo, invece di ricordarci di quello che il Signore ci ha donato. Così facilmente ci dimentichiamo che tutto quello che abbiamo è per grazia e che noi non ci meritiamo niente. E allo stesso tempo, così facilmente ci scoraggiamo quando siamo nella prova, dimenticandoci tutte le volte che Dio puntualmente ci ha soccorso nella prova. Quindi non ci stupisce, non ci dovrebbe stupire questo atteggiamento degli israeliti, perché noi non siamo certo meglio, non siamo certo più fedeli di Israele nel deserto. Certo che in questo episodio gli israeliti non si limitano, no, a lamentarsi, fanno decisamente peggio, arrivano appunto a costruire e innalzare un idolo, cosa appunto che era stata esplicitamente proibita nel secondo comandamento, no? Lo leggiamo già in Esodo 20, versetto 4: non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare davanti a loro e non li servire. Questo gliel'aveva comunicato solo poco tempo prima, no? Eppure loro cadono immediatamente e costruiscono un vitello. Come mai un vitello? Non mi sono chiesto. Probabilmente perché venivano da 4 secoli di schiavitù in Egitto, dove si adoravano tanti dei e a ogni dio era associato un animale. Si adorava anche, per esempio, il toro api, che era simbolo di fecondità e di forza. E probabilmente il toro o il bue, come animale da somma, era stato anche fondamentale nell'esodo per trasportare tutte le mercanzie, no? E quindi probabilmente per loro era stato facile in qualche modo associarlo a Yahweh. Chiedono un idolo, no? Chiedono un Dio. Dice, loro sono ai piedi del Monte Sinai, Mosè è in cima, è lì da 40 giorni, il popolo non sa cosa sia successo a Mosè, non sa se ha resistito alla presenza del Signore, non sa se è stato bruciato dal Signore, non sa che fine abbia fatto. Infatti lo dice chiaramente, no? Quel Mosè, l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che fine abbia fatto. Mosè tarda, loro non sanno perché e quindi chiedono ad Aronne. Cos'è che chiedono ad Aronne? Ad Aronne chiedono: facci un Dio che vada davanti a noi. Hanno bisogno in qualche modo di essere rassicurati, di vedere un leader visibile, no? Fra l'altro queste le loro parole, quando dice quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, fa pensare che loro avessero messo fiducia più che in Dio stesso, in Mosè, no? Appunto, quell'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Allora non vedono più quell'uomo, hanno paura, non sperimentano evidentemente la presenza di Dio e chiedono di avere un leader visibile che li possa condurre, un vitello. Cosa fa Aronne? Aronne accondiscende. Aronne accondiscende peccando fra l'altro gravemente, no? Perché abbiamo letto che poi alla fine cadono 3.000 uomini. E l'iniziativa di fare il vitello d'oro non parte da Aronne, ma Aronne appunto accoglie quella richiesta scellerata. Non sappiamo se lo fece per convinzione, se lo fece appunto per vigliaccheria, per paura di perdere il controllo del popolo, ma in ogni caso sbagliò e fu ripreso da Mosè. Lo leggiamo al versetto 21. Mosè disse a Aronne: che ti ha fatto questo popolo che gli hai attirato addosso un così grande peccato? Aronne viene risparmiato dal Signore, no? Per pura grazia, ma Aronne sbaglia. Ecco, anche questo è un insegnamento importante per chiunque abbia compiti di responsabilità di qualunque tipo. L'accondiscendere alle richieste sbagliate è un rischio anche per anziani, per predicatori, per chiunque abbia una certa responsabilità all'interno della Chiesa o all'interno della propria famiglia. Chiunque sale su un pulpito, ma anche chi si occupa dei giovani, chi parla, a qualunque livello, per le riunioni delle donne, i monitori della scuola domenicale, potremmo essere tentati di fare e dire cose che piacciono al popolo e non a Dio, di farlo magari per viltà, per mancanza di discernimento o per mantenere la popolarità, il prestigio, il potere, la posizione. Così Aronne fece. Chiede che gli vengano portati gli anelli d'oro e prepara uno stampo per fondere l'idolo. Se leggiamo attentamente, capiamo che la volontà di Aronne è quella, seppure nel modo sbagliato, di onorare l'Eterno, non di indirizzare il popolo verso altri dei. Cioè, Aronne non vuole indirizzare il popolo verso altri dei, vuole... Perché dice, lo vediamo nel versetto 5, dice: domani sarà festa in onore del Signore. Quindi il desiderio di Aronne è comunque quello di onorare il Signore, di adorare il Signore. E forse per questo che Aronne viene risparmiato. Però non vuole indirizzare il popolo verso altri dei. Il suo errore, quindi, è l'errore del popolo che appunto chiede di poter vedere, di poter toccare il Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. L'errore è quello di voler rappresentare il Dio che è invisibile, il Dio che è spirito, il Dio che è trascendente, il Dio che è infinito, con qualcosa di visibile, di tangibile, di finito, o in altre parole di voler rappresentare appunto il creatore con una creatura. Noi sappiamo, la scrittura ci insegna che Dio vuole adoratori in spirito e verità, l'ha detto Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 24, Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Questo è quello che vuole Dio. Ma adorare il visibile e offrire un culto, diciamo, materiale, tangibile, non solo è proprio della natura umana, ma è anche alla fine più facile da fare, no? Per questo che tendenzialmente le religioni fanno presa col loro culto appunto materiale, visibile, con i riti, le liturgie, le acquasantiere, le statue, i santi, i guru, i santoni, mettiamoci tutto. Però è profondamente sbagliato. Dio vuole adoratori in spirito e verità. E perché è così grave perché è così grave farsi un vitello d'oro? Perché ribalta la relazione che c'è tra Dio e uomo. Cioè non è più Dio che crea l'uomo, ma è l'uomo che costruisce Dio. Un Dio, evidentemente, un Dio fai da te, a propria misura. Un Dio a immagine e somiglianza dell'uomo o addirittura di una creatura, come nel caso del vitello. Quindi non l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma è l'uomo che si vuol fare Dio a propria immagine e somiglianza o immagine e somiglianza di una natura. Quindi viene ribaltata la relazione. Questo è il primo aspetto gravissimo, no, della costruzione di un idolo. Il secondo aspetto è che non è più che Dio che parla all'uomo, ma è l'uomo che parla, mentre Dio è un idolo è muto, no? Quindi non è più Dio che parla, l'uomo ascolta quello che Dio ha da dirgli, ma viceversa, l'uomo che parla mentre Dio è muto. Quindi non è Dio che comanda all'uomo ciò che è bene e giusto che venga fatto, ma un Dio che è quasi a disposizione dell'uomo, che deve fare quello che vogliamo noi. E qua arriviamo al punto, no, di quello che volevo condividere con voi stamattina. Perché questo episodio sicuramente, no, rappresenta un invito, un'esortazione a rinunciare a tutti gli idoli della nostra vita, il denaro, la carriera, il lavoro, il sesso, metteteci tutto quelli, lo sport, il divertimento, la televisione, lo smartphone, mettiamoci tutti gli idoli che abbiamo, se dovessimo fare l'elenco non finirebbe più. È sicuramente un'esortazione a rinunciare a quegli idoli, ma è ancora di più, è un'esortazione a non farci un Dio a nostra immagine. E questo, anche questo ci riguarda tanto da vicino, perché nessuno di noi penso che vuole portare qui dell'oro per fonderci un vitello. Ma la domanda che ci dobbiamo fare è: non è che anch'io mi sono fatto o mi sto facendo il mio vitello d'oro? Non è che anch'io mi sono fatto o mi sto facendo un Dio a mia misura? Un Dio, per esempio, al quale penso di poter comandare quello che deve fare? Un Dio che deve soddisfare tutti i miei desideri? Un Dio che mi deve guarire sempre ogni volta che sono malato? Un Dio che mi deve benedire materialmente nei tempi e nei modi che desidero? Un Dio che mi deve procurare il lavoro che voglio io, la casa che voglio io, la moglie o il marito che voglio io? Un Dio che deve intervenire sempre, quando e come voglio io? Perché tanto Dio è grande, Dio è buono, Dio è generoso, Dio è fedele. Ma la scrittura, che ci descrive il vero Dio e non un idolo, ci dice che sì, Dio è generoso, è buono, è fedele, è misericordioso, ma è fedele alle sue promesse, non alle mie voglie, ai miei desideri, ai miei capricci. Ed è fedele alla sua gloria, ed è fedele alla sua santità, alla sua immagine, non all'immagine che io mi sono fatto di lui. Questo quindi può essere un esempio di un Dio che ci facciamo, un Dio che ci facciamo a nostra misura, un Dio che magari penso di poter controllare, di poter definire. Qui penso per esempio a chi pensa di aver compreso i misteri di Dio, no? Come la Trinità, l'incarnazione, l'equilibrio tra sovranità di Dio e libero arbitrio. Ma la scrittura ci dice che il vero Dio è non un idolo. La scrittura che ci descrive il vero Dio ci dice che Dio è altro, no? E non sempre possiamo comprendere le sue vie. Forse il Dio che ci stiamo costruendo è un Dio che magari ci troviamo in una situazione difficile, in una prova anche dura, e il Dio che ci siamo fatti è troppo piccolo per liberarci, per soccorrerci, per consolarci. Ma non è questo il vero Dio. Il vero Dio è un Dio che va al di là di quello che possiamo immaginare. Può fare infinitamente di più di quello che possiamo immaginare. Magari siamo stanchi dei nostri peccati, della nostra carnalità, dei nostri vizi. Vediamo che cadiamo sempre negli stessi errori. E magari pensiamo che il Signore... Pensiamo che sia una missione impossibile persino per il Signore, quella di liberarci dalla... Non so se vi è capitato questo. A me capita ogni volta, quando vedo, dico, ma cazzo, è possibile che faccio sempre gli stessi errori? Possibile che invecchiando divento sempre peggio invece di migliorare? E allora dico, no, ma... Quasi mi scoraggio come a dire, no, ma come può... Questo è troppo anche per il Signore, no? E non è un vitello, mi sto facendo un vitello d'oro quando penso così, no? Mi sto facendo un Dio troppo piccolo, un Dio che non può vincere le mie debolezze, ma il Signore le può vincere le mie debolezze, le può vincere i miei peccati, può liberarmi dai peccati e dai vizi con cui combatto da una vita, se solo metto fede in Lui, se solo mi arrendo a Lui. Però anche quello può essere un vitello d'oro che ci stiamo facendo, no? Un Dio piccolo, un Dio che non può liberarmi da certi peccati, che non può liberarmi da certi errori, non può liberarmi da certi vizi. Un Dio che chiudiamo in una scatola, un Dio piccolo. Questo è un altro vitello d'oro che potremmo costruirci. Oppure il vitello d'oro che ci stiamo costruendo è un Dio che all'opposto di quello che ho appena detto, non importa se non mi consacro, se non cresco in santificazione, non importa se Cristo non è il mio Signore, se non è il Signore della mia vita, se non è il Signore di ogni momento della mia vita, non importa se non gli ubbidisco, non importa se non ho in odio la mia carne, tanto l'importante è che Gesù sia il mio Salvatore, che i miei peccati siano stati lavati nel suo sangue. Ma se penso così, anche quello è un vitello d'oro, perché la Scrittura, che descrive il vero Dio e non un idolo, ci dice che il desiderio di un vero figlio di Dio è quello di fare la volontà di Dio, e che un vero figlio di Dio dovrebbe avere in odio il peccato e la carne, e quindi dovrebbe desiderare nel profondo di crescere in consacrazione attraverso la rinuncia a se stessi. Ancora, il Dio che mi sto costruendo potrebbe essere un Dio esigente e severo, a cui devo sforzarmi di ubbidire con le mie forze, a cui devo dare il meglio di me, dimenticandomi che il meglio di me è solo spazzatura, perché nella nostra carne non abita alcun bene. Dimenticandomi che, come scrive Paolo ai Galati, è impossibile raggiungere la perfezione con la carne. Ancora, forse mi sono fatto un Dio che non importa se non ho relazioni con i fratelli in Cristo, se non frequento la Chiesa, se la frequento solo saltuariamente, tanto l'importante è la mia relazione con Lui. Anche quello è un vitello d'oro, perché la Scrittura, che descrive il vero Dio e non il vitello d'oro, ci dice che la qualità della mia relazione con Lui si evidenzia, si mostra anche dalla qualità del rapporto col mio prossimo, in particolare coi fratelli. E mi dice, la Scrittura mi dice che la comunione fraterna, il frequentare le riunioni, è un dono che Lui mi fa per la mia crescita e per la crescita dei miei fratelli. Per cui rifiutare questo dono vuol dire rifiutare i suoi mezzi di grazia. Forse il Dio che mi sto facendo, o che mi sono già fatto, è quello a cui non interessa se non presto servizio, o appunto se frequento la Chiesa passivamente o saltuariamente, o se la frequento solo per ricevere. Tanto ci sono tanti che possono prestare servizio meglio di me, con più efficacia, perché sono più degni, più santi, più consacrati di me. Ma la Scrittura ci insegna che siamo tutti chiamati a servire, ognuno nel suo ambito, ognuno con i suoi doni, con i doni che il Signore gli ha dato, con i talenti che il Signore gli ha dato, con le capacità che il Signore gli ha dato. Tutti siamo chiamati a servire, tutti, nessuno escluso, perché di tutti il corpo ha bisogno, di tutti i membri il corpo ha bisogno, lo diciamo sempre, ma ripetiamocelo ancora una volta. Se un membro rifiuta di fare quello a cui è chiamato, sta privando tutto il corpo di qualcosa. E la scrittura ci dice che sì, è vero che quando frequentiamo le riunioni riceviamo tanto nella misura in cui siamo disposti a ricevere, ovviamente, ma ci dice anche che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ancora, forse il vitello d'oro che mi sono costruito non mi chiede di evangelizzare, perché tanto appunto lo chiede ad altri, o tanto ci pensa lui a convertire. E comunque io non ho il dono, non ho il tempo, non ho le forze, ci sono altri più capaci di me, che sanno parlare meglio di me. Ma la scrittura ci dice che è vero che l'unico che può convertire, l'unico che può convincere di peccato, di giudizio e di giustizia è lo Spirito Santo. Però ci chiama anche a metterci a sua disposizione. Noi dobbiamo fare solo quello, metterci a sua disposizione, mettere a sua disposizione i nostri piedi, le nostre mani, la nostra bocca e soprattutto il nostro cuore, perché poi al resto a convertire ci penserà lui. Leggevo a questo proposito proprio ieri pomeriggio, stavo rileggendo un libro di Spurgeon che è abbastanza lapidario, quando scrive... Spurgeon, sappiamo, era un instancabile evangelista, no? Quindi dice: se non desideri portare altri in cielo, neanche tu vi stai andando. Un po' forte, questa. Se non desideri portare altri in cielo, vuol dire che tu non ci stai andando in cielo. Probabilmente qui è l'evangelista che parla, no? È quello che ha una grande passione per i perduti, che ha un grande amore appunto per anime perdute, che vede chiaramente il destino atroce e tremendo di tutti coloro che non conoscono Dio. Non so se possiamo essere così definitivi, assertivi come Spurgeon, però certamente una cosa è vera, che se non abbiamo il desiderio di portare il Vangelo ad altri, vuol dire che la nostra relazione col Signore non è così buona. Perché se stiamo dimorando nel Signore, se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, il Dio che è amore ci spingerà, ci costringerà. Vi ricordate quando Paolo dice: l'amore mi costringe, guai a me se non evangelizzo, dice Paolo. Ma perché guai a me se non evangelizzo? Perché era l'amore di Cristo in lui che lo costringeva a evangelizzare, non poteva farne a meno. Se dimoriamo in Cristo, se Cristo dimora in noi, non possiamo non provare amore per i perduti, non possiamo non provare l'urgenza di portare il Vangelo ai perduti, sapendo che il domani non ci appartiene, che domani noi non potremo non essere più qui, e che soprattutto i nostri amici, parenti, colleghi, conoscenti potrebbero anche loro non essere più qui. Quindi l'amore ci costringe e ci dà quel senso di urgenza di predicare il Vangelo. Io potrei continuare con tanti altri esempi di vitelli d'oro che potremmo esserci costruiti o che ci stiamo costruendo, ma non lo facciamo per questioni di tempo, e vi lascio con una domanda, mi fermo qui, vi lascio con una domanda che è questa: che Dio ci siamo fatti? Fratelli, che Dio ci siamo fatti? Se l'immagine che abbiamo di Dio non coincide con quanto ci dice la Scrittura, allora è un vitello. Magari un vitello d'oro, perché per noi è preziosissimo, ma è un vitello, quindi un idolo da abbandonare per tornare al vero Dio. Quindi vi lascio così con questa domanda: che Dio ci siamo fatti? E vi lascio con una preghiera proprio, che il Signore apra i nostri occhi per farci, i nostri occhi spirituali, per farcelo conoscere pienamente. Signore Gesù, vogliamo proprio lodarti e benedirti per la tua parola, perché senza di essa, senza la tua parola, veramente saremmo sbandati, ognuno si costruirebbe il proprio idolo, il proprio vitello, convinto anche magari di essere nel giusto. Ma abbiamo la tua parola, che è una luce splendente al nostro piede, è una lampada. E allora, Signore, veramente ti chiediamo, Signore, te lo chiedo per me e per tutti i miei fratelli, ti chiedo, Signore, che possiamo proprio abbandonare ogni idolo che affolla il nostro pantheon personale, ogni idolo che riempie le stanze del nostro cuore, che possiamo bruciarlo come ha fatto Mosè col vitello d'oro, spargerne le polveri. Vogliamo far piazza pulita di tutti gli idoli che affolla il nostro cuore, e vogliamo tornare a te, Signore. E ti chiediamo, Signore, che tutte le false immagini che abbiamo di te siano spazzate via, perché vogliamo adorare il vero Dio, il Dio vivente, e vogliamo adorarlo in spirito e verità, Signore. Quindi ti chiediamo, Signore, di aprire i nostri occhi, perché vogliamo conoscerti pienamente in tutta la tua gloria, in tutto lo splendore, in tutta la maestà. Se ci siamo fatti di te un vitello d'oro, Signore, ecco, ti chiediamo proprio che possa essere spazzato via, Signore. Apri i nostri occhi spirituali, perché vogliamo conoscerti pienamente. Amen.